Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo questo martedì la lettura dell'enciclica, la quarta di Papa Francesco sul Sacro Cuore, Dilexit Nos. Prima però di riprendere, avevamo interrotto martedì scorso perché abbiamo letto un bel discorso del Papa sull'importanza della lettura del libro, della trasmissione della conoscenza, del sapere, un discorso che ha fatto il 16 novembre al convegno organizzato dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. Questa sera, prima di riprendere, però vorrei così lanciare un appello sull'enciclica, perché ho la sensazione che, essendo ormai uscita da più di un mese, dal 24 di ottobre, mi sembra che l'eco non ci sia mai stata di questa enciclica. Certamente non c'è stata eco da parte dei mezzi di comunicazione, perché è un tema che interessa poco o niente ai media, perché non si presta a polemiche, retroscena, eccetera. E quindi raramente i giornali riescono a capire anche la portata, non solo teologica, ma anche storica, di un documento sul Sacro Cuore, perché il Sacro Cuore, la devozione al Sacro Cuore, è una devozione che accompagna tutta la storia del mondo moderno, del Settecento, anzi comincia addirittura nella seconda metà del Seicento con le apparizioni di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, una suora francese che riceve il compito di avvisare il mondo, che soprattutto di avvisare la Francia, che stava imboccando una strada pericolosa, tanto che il re di Francia si rifiuta di mettere il Sacro Cuore sui propri stendardi, e la Francia subisce per tutto il Settecento la propaganda dell'illuminismo, del razionalismo illuminista, e subisce la crisi interna alla Chiesa da parte dell'eresia giansenista. E soprattutto nel Settecento, nella seconda metà del Settecento, avviene quella crisi interna alla Chiesa, forse la più drammatica della storia bimillenaria della Chiesa Cattolica, che culmina nella soppressione della Compagnia di Gesù, non soltanto da parte di tutti i governi europei, ma addirittura dalla Santa Sede. E questo, in questa grande crisi, scoppia, diciamo così, nel 1789 una rivoluzione annunciata da un secolo di propaganda illuministica, quindi anticristiana, e soprattutto dalla crisi interna alla Chiesa, che si manifesta con la diffusione dell'eresia giansenista e soprattutto ancora di più con la soppressione della Compagnia di Gesù. Allora, un'enciclica che riprenda oggi, tanti secoli dopo, il valore, l'importanza, la centralità del cuore di Cristo, senza il quale il mondo è destinato alla rovina, questo è il senso ultimo di questa bella enciclica, però non viene capito, ci può stare che non venga capito dal mondo della comunicazione di oggi, un mondo impregnato di laicismo, di una cultura lontanissima dal cristianesimo. Quello però che mi sembra più preoccupante è che ho l'impressione che non venga capito all'interno del mondo cattolico. E non soltanto da quel mondo cattolico impregnato di intellettualismo progressista che non ha mai amato la devozione popolare, quindi il Sacro Cuore, i primi 9 venerdì del mese e tutto quello che poi nel prosieguo dell'enciclica leggeremo, ma anche proprio dal mondo cattolico buono, quello fedele, fervoroso, che ho l'impressione che non l'abbia neppure letta, che non la presenti nelle parrocchie, nei movimenti, nelle associazioni, cioè che sia passata così come se fosse una meteora che poi non interessa a nessuno. Forse è questo un segnale della discordanza che c'è stata, che si è venuta a creare negli ultimi decenni tra il magistero dei papi, il magistero, diciamo, della gerarchia e la vita ordinaria, la vita pastorale ordinaria delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti. E se così fosse sarebbe molto grave perché il magistero della Chiesa ha un ruolo importantissimo nella vita della Chiesa. Accanto alla Sacra Scrittura e alla tradizione, il magistero è la terza gamba, diciamo così, terzo principio, pilastro fondamentale della vita della Chiesa. E non tenerne conto. Quasi non accorgersi di un'enciclica, l'enciclica è la più alta espressione del magistero ordinario e quindi è una cosa molto importante. Il non rendersene conto, il non valorizzarla, il non riprenderla è un segnale, è un brutto segnale. Ecco, vorrei che tutti, nella misura del possibile, non soltanto i pastori, i parroci, ma anche proprio i fedeli che la leggessero, che la diffondessero. C'è una statua del Sacro Cuore in quasi tutte le chiese italiane. E vorremmo spiegare a quelli che vanno ad accendere una candela tutti i giorni che cosa significa questa devozione. La pratica dei primi 9 venerdì del mese è tuttora viva in molte parrocchie. Vogliamo riprenderla, vogliamo spiegare che cosa significa, che cosa ha significato, perché è stata così importante nell'Ottocento, nel Novecento, nei 2 secoli che ci stanno alle spalle. Ecco, con questo spirito rileggiamo, riprendiamo nella lettura, siamo al terzo capitolo, questo è il cuore che ha tanto amato, no? Perché l'essenza di questa enciclica è che certamente il cuore di Cristo la devozione al cuore di Cristo ha una dimensione personale, ma anche sociale. Personale perché è il cuore di chi ha salvato l'umanità, ma non in generale, ciascuno di noi. Con il suo sacrificio, con la sua morte, con la sua resurrezione. E ha un valore sociale perché avere spunto il cristianesimo, dal cuore della società, ha portato la società, le società, la Francia allora, ma in generale l'Europa, alla rovina di 2 grandi guerre mondiali, di una guerra civile che ha accompagnato dal 1914 fino al 1989 al rischio di una guerra atomica degli anni 80 e al ritorno della guerra dentro l'Europa con l'invasione della Russia nel febbraio del 2022 in Ucraina. E oggi con il ritorno con il rischio di un ritorno di una guerra atomica, di una guerra finale, minacciata costantemente dalla classe dirigente russa contro l'Occidente, contro gli alleati del mondo occidentale. E tutto questo anche perché Cristo è stato emarginato, la religione cristiana, la Chiesa cattolica sono state emarginate dalle società occidentali. Siamo al numero 68 che dice: è un insegnamento costante e definitivo della Chiesa che la nostra adorazione della sua persona, cioè della persona di Cristo, è unica e abbraccia inseparabilmente sia la sua natura divina che la sua natura umana. Fin dai tempi antichi la Chiesa insegna che dobbiamo adorare un solo e medesimo Cristo, figlio di Dio e dell'uomo, in due nature inseparabili e indivise. E questo con un'unica adorazione, perché il Verbo si è fatto carne, come dice il Concilio Ecumenico di Efeso. In nessun modo Cristo è adorato in due nature, di cui si introducono due adorazioni. Ma il Verbo Dio incarnato con la propria carne è adorato con una sola adorazione. E questo è il Concilio Ecumenico di Costantinopoli del 2 giugno del 553. Il Papa giustamente cita tutti questi primi concili ecumenici, cioè concili universali, anche se erano molto più numericamente esigui rispetto a quello, per esempio, che sarà il Concilio Ecumenico Vaticano II, al quale parteciperanno oltre 2.000 vescovi e pastori. I primi concili della storia della Chiesa, Efeso, Costantinopoli, sono concili dove ci sono 100, 200 al massimo vescovi, quasi tutti delle chiese orientali. Non c'erano gli aerei, le comunicazioni non erano facilissime come lo possono essere oggi. Eppure furono importantissimi, perché a Costantinopoli, a Efeso, si definì la professione di fede. Quella che noi professiamo tutte le domeniche alla messa, il credo, si chiama ancora Niceno-Costantinopolitano, perché venne redatto nel Concilio di Nicea e in quello di Costantinopoli. Concili iniziali, ancora la forma della Chiesa era ancora in fieri, vennero convocati addirittura dall'imperatore di Bisanzio, l'imperatore dell'impero del Sacro Romano, dell'impero romano, che era l'unico impero rimasto dopo che le insegne imperiali erano state portate nel V secolo da Roma a Costantinopoli. E l'imperatore capì che c'erano delle grandi divisioni all'interno della Chiesa, c'era l'eresia ariana, c'era l'eresia nestoriana, e andavano risolte queste, andava redatta in modo formale, definitivo, la professione di fede. E così nacque appunto il credo niceno-costantinopolitano, che sostanzialmente è il credo degli apostoli, è il credo che Paolo VI ribadirà nel 1968, ma è il credo che viene stabilito lì, che viene redatto in quella circostanza. San Giovanni della Croce ha voluto esprimere che nell'esperienza mistica l'amore incommensurabile di Cristo risorto non è sentito come estraneo alla nostra vita. L'infinito in qualche modo si abbassa affinché attraverso il cuore aperto di Cristo possiamo vivere un incontro d'amore veramente reciproco. È infatti possibile che un uccello di basso volo prenda un'aquila reale dal volo sublime se questa, desiderando di essere presa, viene in basso. È San Giovanni della Croce, in un cantico che mostra, diciamo così, questa immagine, no? L'aquila che si abbassa e viene presa. Dio che si piega verso l'umanità per farsi amare più facilmente in qualche modo, attraverso il Figlio, attraverso l'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità. E spiega sempre San Giovanni della Croce che vedendo la sposa ferita dal suo amore e udendone il gemito, viene ferito dall'amore di lei, giacché tra gli innamorati la ferita dell'uno è ferita dell'altro, e unico è il sentimento che hanno. Questo mistico, questo grande mistico spagnolo dell'epoca barocca, San Giovanni della Croce, grande riformatore, grande direttore spirituale di Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa Gran, la Grande, questo mistico intende la figura del costato ferito di Cristo come una chiamata alla piena unione con il Signore. Egli è il cervo vulnerato, ferito quando non ci siamo ancora lasciati toccare dal suo amore, che scende dai ruscelli d'acqua per dissetarsi e trova conforto ogni volta che ci rivolgiamo a lui. Volgiti, o colomba, poiché il cervo ferito sull'alto colle spunta, all'aura del tuo volo e il fresco prende. La devozione al cuore di Gesù è marcatamente cristologica, è una contemplazione diretta di Cristo che invita all'unione con Lui. Ciò è legittimo se teniamo presente quanto chiede la lettera agli ebrei, la lettera agli ebrei di San Paolo, correre la nostra corsa tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Tuttavia non possiamo ignorare che allo stesso tempo Gesù si presenta come la via per andare al Padre. Io sono la via, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Vangelo di Giovanni. Egli vuole condurci al Padre. Ecco perché la predicazione della Chiesa, fin dall'inizio, non ci fa fermare a Gesù Cristo, ma ci conduce al Padre. È Lui che, alla fine, come pienezza originaria, deve essere glorificato. Soffermiamoci, ad esempio, sulla lettera agli Efesini, dove si può vedere con forza e chiarezza come la nostra adorazione sia rivolta al Padre. C'è un solo io piego le ginocchia davanti al Padre, lettera agli Efesini. C'è un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre. Il Padre è colui al quale siamo destinati. Per questo motivo San Giovanni Paolo II diceva che tutta la vita cristiana è come un grande pellegrinaggio verso la casa del Padre. È ciò che ha sperimentato Sant'Ignazio di Antiochia sulla via del martirio. Un'acqua viva mormora dentro di me e mi dice, vieni al Padre. È innanzitutto il Padre di Gesù, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, sempre la lettera agli Efesini. È il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, sempre lettera agli Efesini. Quando il Figlio si è fatto uomo, tutti i desideri e le aspirazioni del suo cuore umano erano rivolti al Padre. Se vediamo come Cristo si riferiva al Padre, possiamo cogliere questo fascino del suo cuore umano, questo perfetto e costante orientamento al Padre. La sua storia su questa nostra terra si È stata un camminare sentendo nel suo cuore umano una chiamata incessante ad andare al Padre. Sappiamo che la parola aramaica con cui egli si rivolgeva al Padre era Abba, che significa papà, babbo. Ai suoi tempi alcuni erano infastiditi da questa familiarità. È l'espressione che Gesù ha usato per comunicare con il Padre quando è apparsa l'angoscia della morte. Abba, papà, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. È il Vangelo di Marco. Sempre egli si è riconosciuto amato dal Padre. Mi hai amato prima della creazione del mondo, dice il Vangelo di Giovanni. E Gesù, nel suo cuore umano, era estasiato nell'ascoltare il Padre che gli diceva: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Il quarto Vangelo dice che il Figlio eterno del Padre è da sempre nel seno del Padre. Sant'Ireneo afferma che il Figlio di Dio è sempre esistito al cospetto del Padre. E Origene sostiene che il figlio persevera nell'incessante contemplazione dell'abisso paterno. Per questo, quando il figlio si è fatto uomo, passava notti intere a comunicare con il padre amato, in cima al monte, e diceva: Devo occuparmi delle cose del padre mio. Guardiamo le sue espressioni di lode. Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, il Vangelo di Luca. E le sue ultime parole, piene di fiducia, furono: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, è sempre Luca. Volgiamo ora lo sguardo allo Spirito Santo, che riempie il cuore di Cristo e arde in lui. Perché, come ha detto San Giovanni Paolo II, il cuore di Cristo è il capolavoro dello Spirito Santo. Non è solo una cosa del passato, perché nel cuore di Cristo è viva l'azione dello Spirito Santo a cui Gesù ha attribuito l'ispirazione della sua missione e di cui aveva nell'ultima cena promesso l'invio. Quando, durante l'ultima cena, dice: No, è bene che si compia quello che sta per compiersi, perché se ciò non avvenisse, cioè se la mia passione, la mia morte non avvenissero, non potrebbe venire a voi lo Spirito che vi insegnerà ogni cosa. È lo Spirito che aiuta a cogliere la ricchezza del segno del costato trafitto di Cristo, dal quale è scaturita la Chiesa. In definitiva, solo lo Spirito Santo può aprire dinanzi a noi questa pienezza dell'uomo interiore che si trova nel cuore di Cristo. Solo lui può far sì che questa pienezza attinga, che da questa pienezza attingano forza gradatamente e anche i nostri cuori umani. Se cerchiamo di addentrarci nel mistero dell'azione dello Spirito, vediamo che egli geme in noi e dice: Abba, che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo figlio, il quale grida: Abba, Padre. Infatti lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. L'azione dello Spirito Santo nel cuore umano di Cristo provoca incessantemente questa attrazione verso il Padre, e quando ci unisce per la grazia ai sentimenti di Cristo, ci rende partecipi della relazione del Figlio con il Padre. È lo Spirito che rende figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Il nostro rapporto con il cuore di Cristo si trasforma allora sotto l'impulso dello Spirito che ci orienta verso il Padre, fonte della vita e origine ultima della grazia. Cristo stesso non desidera che ci fermiamo solo a Lui. L'amore di Cristo è rivelazione della misericordia del Padre. Sempre è un'omelia di Papa Francesco durante la visita al Policlinico Gemelli il 27 giugno del 2014. Il suo desiderio è che, spinti dallo spirito che sgorga dal suo cuore, con lui e in lui andiamo al Padre. La gloria è rivolta al Padre, per Cristo, con Cristo e in Cristo. San Giovanni Paolo II insegnava che il cuore del Salvatore ci invita a risalire all'amore del Padre, che è la sorgente di ogni autentico amore. È proprio questo che lo Spirito Santo, venendo a noi dal cuore di Cristo, cerca di alimentare nei nostri cuori. Per questo la liturgia, sotto l'azione vivificante dello Spirito, si rivolge sempre al Padre dal cuore risorto di Cristo. Vi sono poi delle espressioni del Magistero recenti, che adesso vi leggo, che il Papa mette nella sua enciclica, anche per ricordarci l'importanza del Magistero, che è la guida. È lo Spirito Santo che ci parla attraverso la Chiesa. Il Magistero è infallibile quando proclama un dogma, non è infallibile ordinariamente, cioè il Magistero di tutti i giorni. Ma questo non significa che non sia importante, anche il Magistero ordinario, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, ha bisogno dell'ossequio, dell'obbedienza dei fedeli. Non è infallibile come un dogma, ma certamente è, diciamo, la regola, il giudizio, la tendenza che dobbiamo seguire. Perché è stato Cristo che ha voluto mettere Pietro a capo della Chiesa, perché appunto attraverso il suo insegnamento guidasse i fedeli alla salvezza. Quindi noi dobbiamo imparare a guardare il Magistero, a leggere il Magistero, a obbedire al Magistero, a lasciarci ispirare dal Magistero. Perché nel Magistero c'è la parola di Dio, c'è la presenza di Dio, c'è la volontà di Dio. Anche se potrebbe essere magari scritto meglio, potrebbe essere più puntuale, ma è sicuramente sempre un punto di riferimento per il fedele. In diverse modalità il cuore di Cristo è stato presente nella storia della spiritualità cristiana. Nella Bibbia, nei primi secoli della Chiesa, appariva nella figura del costato ferito del Signore, come fonte della grazia e come richiamo a un istinto, a un intimo incontro d'amore. Così è costantemente riapparso nella testimonianza di molti santi fino al giorno d'oggi. Negli ultimi secoli questa spiritualità ha assunto la forma di un vero e proprio culto del cuore del Signore. Alcuni miei predecessori hanno fatto riferimento al cuore di Cristo con espressioni molto differenti e con espressioni molto differenti hanno invitato a unirsi a Lui. Alla fine del XIX secolo, Leone XIII ci invitava a consacrarci a lui e nella sua proposta univa al tempo stesso l'invito all'unione con Cristo e l'ammirazione per lo splendore del suo amore infinito. È l'enciclica che Papa Leone XIII scrisse, l'enciclica Annum Sacrum, che scrisse il 25 maggio del 1899, in qualche modo annunciando il 1900, il passaggio di millennio, che avrebbe, anno in cui avrebbe consacrato il mondo al cuore di Gesù. Circa 30 anni dopo, Pio XI presentò questa devozione come un compendio dell'esperienza di fede cristiana. nella lettera Miserentissimus Redemptor del 1928. Inoltre Pio XII ha affermato che il culto del Sacro Cuore esprime in modo eccellente, come una sintesi sublime, il nostro culto a Gesù Cristo. E siamo all'ultima enciclica sul Sacro Cuore, prima di questa l'enciclica Aurietis Aquas del 15 maggio 1956. Questo è molto bello perché ci fa vedere anche la continuità dell'insegnamento della Chiesa. Cioè, la devozione al cuore di Gesù c'è sempre stata, c'è nella Sacra Scrittura, ma è soltanto a partire dalla fine del Seicento, e soprattutto nel Settecento, nell'Ottocento, nel Novecento, che tutto il magistero della Chiesa, tutti i papi in qualche modo ne ricordano l'importanza, la riprendono e la trasmettono, la rifanno vivere dentro il corpo della Chiesa. Ancora più recentemente, San Giovanni Paolo II ha presentato lo sviluppo di questo culto nei secoli passati come una risposta alla crescita di forme di spiritualità rigoriste e disincarnate che dimenticavano la misericordia del Signore, ma allo stesso tempo come un appello attuale davanti a un mondo che cerca di costruirsi senza Dio. La devozione al Sacro Cuore, scriveva San Giovanni Paolo II, così come si è sviluppata nell'Europa di 2 secoli fa, sotto l'impulso delle esperienze mistiche di Santa Margherita Maria Alacoque, è stata la risposta al rigorismo giansenista che aveva finito per misconoscere l'infinita misericordia di Dio. L'uomo del 2000 ha bisogno del cuore di Cristo per conoscere Dio e per conoscere se stesso. Ne ha bisogno per costruire la civiltà dell'amore. Tante cose sono catechesi, è una delle catechesi che San Giovanni Paolo II fece nel 1994 e ci dice tante cose sulla devozione al Sacro Cuore. Primo, che era in opposizione al rigorismo giansenista. Cos'è il giansenismo? Il giansenismo è un'eresia che si sviluppa fraintendendo la dottrina sulla grazia di Sant'Agostino, e affermando che l'uomo è talmente corrotto che soltanto la grazia gratuita di Cristo che lo salva. Lui non può far nulla. È un atteggiamento che era presente anche nel protestantesimo, no? Lutero diceva: non sono le opere che vi salvano, e aveva ragione, è il sacrificio di Cristo che salva gli uomini. Però questo non deve portare a pensare a una salvezza arbitraria da parte di Dio. Dio vuole salvarne alcuni e non altri. No, questa è una follia, cioè Dio non potrebbe essere così. Dio vuole salvare tutti. Il suo sacrificio è per ogni uomo. Poi l'uomo deve, nella sua libertà, dirgli di sì, ma può anche rifiutarlo. Quindi non sono tanto le opere che salvano, ma è l'opera di accettazione della salvezza da parte dell'uomo di Dio. Dio offre anche a te la salvezza, devi dirgli di sì. Questo è il tuo contributo, questa è la tua opera. Poi certamente l'uomo che si converte comincia anche a convertire le sue azioni, i suoi atteggiamenti, la sua vita cambia. E cambiando la sua vita, cambia anche la vita intorno a sé, cambiano le relazioni. Comincia a diventare in qualche modo un apostolo, uno che trasmette quello che sta cominciando a ricevere. Ecco, il rigorismo jansenista sostanzialmente era rigorista perché pensava che l'uomo non potesse, non dovesse avvicinarsi troppo a Dio, perché era troppo lontano dalla perfezione. Non doveva fare la comunione frequente, perché non era mai pronto, non era mai a posto. Dimenticava quello che Papa Francesco dice spessissimo, che la comunione, la santa comunione, non è il premio dei buoni, ma è la medicina per gli ammalati. Noi ne abbiamo bisogno perché la grazia che è contenuta nell'Eucaristia ci cambia la vita, ci trasforma, ci fa diventare sempre più simili a Dio. Perché la grazia lavora dentro di noi. Di questo dobbiamo esserne assolutamente convinti. Il rigorismo giansenista non aveva queste convinzioni. Contro di esso, contro questa religione molto, come dire, molto, molto fredda, molto perfettina, ma in realtà senza cuore. Contro questa riduzione giansenista della fede cristiana, i papi, la Chiesa si scagliarono perché capivano che era un rischio, una tentazione, soprattutto per i più fervorosi. E quindi la combatterono. Giovanni Paolo II capisce tutto questo e ricorda come tutti i papi moderni dell'epoca moderna hanno rimesso il Sacro Cuore al centro della vita pastorale. E aggiunge: l'uomo del 2000 ha bisogno del cuore di Cristo per conoscere Dio e per conoscere se stesso. Benedetto XVI invitava a riconoscere il cuore di Cristo come presenza intima e quotidiana nella vita di ciascuno. Ogni persona, diceva, ha bisogno di avere un centro della propria vita, una sorgente di verità e di bene a cui attingere per affrontare le varie situazioni e la fatica della vita quotidiana. Ognuno di noi, quando fa silenzio, ha bisogno di sentire non solo il battito del proprio cuore, ma anche più profondamente il battito di una presenza affidabile, percepibile con i sensi della fede, e tuttavia molto più reale, la presenza di Cristo, cuore del mondo. E questo lo diceva Benedetto XVI nel 2008. Allora l'immagine espressiva e simbolica del cuore di Cristo non è l'unica risorsa che lo Spirito Santo ci dà per incontrare l'amore di Gesù e avrà sempre bisogno di essere arricchita, illuminata e rinnovata attraverso la meditazione, la lettura del Vangelo, la maturazione spirituale. Già Pio XII diceva che la Chiesa non pretende di vedere e di adorare nel cuore di Gesù l'immagine cosiddetta formale, cioè il segno proprio e perfetto del suo amore divino, non essendo possibile che l'intima essenza di questo sia adeguatamente rappresentata da qualsiasi immagine creata. La devozione al cuore di Gesù è essenziale per la nostra vita cristiana, in quanto significa l'apertura piena di fede e di adorazione al mistero dell'amore divino e umano del Signore. Tanto che possiamo affermare ancora una volta che il Sacro Cuore è una sintesi del Vangelo. Bisogna ricordare che le visioni o le manifestazioni mistiche, narrate da alcuni santi che hanno proposto con passione la devozione al cuore di Cristo, non sono qualcosa che i credenti sono obbligati a credere come se fossero la parola di Dio. Sono stimoli belli, che possono motivare e fare molto bene, anche se nessuno deve sentirsi obbligato a seguirli, se non trova che lo aiutino sul suo cammino spirituale. Va sempre ricordato, del resto, come affermava Pio XII, che non si può dire che questo culto debba la sua origine a rivelazioni private. È sempre l'enciclica sul Sacro Cuore Aurietis Aquas. La proposta della comunione eucaristica il primo venerdì di ogni mese, ad esempio, era un messaggio forte in un momento in cui molte persone smettevano di accostarsi alla comunione perché non avevano fiducia nel perdono divino, nella sua misericordia, e consideravano la comunione come una sorta di premio per i perfetti. In quel contesto giansenista, la promozione di questa pratica fece molto bene, aiutando a riconoscere nell'Eucaristia l'amore gratuito e vicino al cuore di Cristo che ci chiama all'unione con Lui. Possiamo affermare che anche oggi farebbe molto bene per un altro motivo, perché in mezzo al vortice del mondo attuale e alla nostra ossessione per il tempo libero, il consumo e il divertimento, i telefonini e i social media, dimentichiamo di nutrire la nostra vita con la forza dell'Eucaristia. Ecco, qui mi fermo, siamo al numero 85, siamo proprio dentro il cuore dell'enciclica, e mi fermo per rispondere alle vostre domande. Prego.
Buonasera professore, sono Marco da Crema, un po' che non telefono perché così. Volevo chiedere se può chiarirmi bene cosa ha detto Pio XII rispetto alla fede, cos'è, si basa o non si basa sulle rivelazioni private, perché se facciamo una somma da Santa Caterina da Siena con la rivelazione di Dio Padre, in poi c'è stato un disastro perché non le hanno messe in pratica. Qui è parola di Dio, cioè era ed è parola di Dio. Ecco, l'hanno messa, cos'è che hanno detto, rivelazioni private, non è obbligatorio chiedere, qui non ci ha creduto nessuno, ma sono cose mondiali. Anche il rosario, come si chiama, da Lourdes in poi, la Madonna ha detto dite rosario, cioè dite rosario, cioè dite rosario, e qua nessuno lo fa. Ci sono un sacco di famiglie normali che non dicono rosario, cioè vanno a chiesa una volta alla settimana, lo sa anche lei, credo. Però la preghiera che dà una gioia enorme, che dà, non la fanno. E quindi le apparizioni private non credute sono, si poteva evitare il comunismo, non so se si ricorda che io ho già detto, con Fatima.
Sì, ma sì, Pio XII dice questo, cioè è vero che di per sé l'apparizione privata non aggiunge nulla alla rivelazione pubblica, perché la rivelazione pubblica si chiude con la morte dell'ultimo apostolo e lì, diciamo così, Dio ha già detto tutto quello che bisogna credere. Naturalmente le rivelazioni private che cominciano soprattutto quando comincia ad andare male la vita pubblica, no? Quindi quando così le classi dirigenti, la cultura volta le spalle alla Chiesa, siamo nella seconda metà del 600, sta per cominciare la diffusione dell'illuminismo che porterà alla rivoluzione francese e a tutte le rivoluzioni successive, eccetera. Quindi è imprudente non prendere in considerazione il fatto che Dio ti aiuta, ti si rivela, cerca di mettere in circolazione nella vita della Chiesa la devozione al Sacro Cuore per eccitare proprio il tuo amore, no? E la devozione al Sacro Cuore è la devozione al cuore di chi ti ha amato al punto da morire per te. E quindi tu che cosa vuoi fare, che cosa riesci a fare, che cosa pensi di fare per restituire l'amore che con cui lui ti ha amato, eccetera. E poi tutte le rivelazioni mariane successive così, che spingono in questa direzione, no? A prendere sul serio anche gli ammonimenti, cioè è una forma di direzione spirituale l'apparizione privata. Cioè Dio va incontro agli uomini perché gli uomini stanno imboccando una strada sbagliata e gli dice anche, e dice loro anche qual è la medicina giusta, qual è il rimedio, no? Che è appunto i primi 9 venerdì del mese, Sacro Cuore, poi saranno i 5 sabati del mese a Fatima, il rosario, come dice lei, la preghiera essenzialmente, la preghiera del rosario. Ma anche tutti i suggerimenti che vengono dati nel corso di queste apparizioni, che hanno seguito, sì, hanno seguito, certamente non si può dire che non ci sia stata una risposta sia per le apparizioni del Sacro Cuore, sia per quelle di Fatima, eccetera. Poteva essercene di più, sicuramente può essercene di più. Bisogna avere pazienza, ecco, non si lasci prendere dall'ansia, dal risentimento. Bisogna avere pazienza. Dio ha dei tempi diversi dai nostri e vedrà che la gente piano piano comincerà a capire e a ritornare alla base, come si dice. Pronto?
Pronto? Sì,
Prego.
pronto? Buonasera. Desideravo un suo parere illuminante sulla possibilità di prendere l'Eucaristia in mano o in bocca, se mi poteva spiegare, perché adesso c'è questa corrente che dice che non siamo degni di prendere in mano il corpo di Cristo. È che bisogna tornare a prenderlo in bocca. Ecco, mi può dire
Ma guardi,
grazie,
noi.
buonasera.
Sì, buonasera signora. Noi dobbiamo stare a fare a quello che la Chiesa ci dice. Io personalmente ricevo l'Eucaristia in bocca perché mi sento molto indegno di riceverla sulle mani, perché è solo il sacerdote che usa le mani, che consacra. Però la Chiesa ci ha spiegato quali sono i motivi per cui entrambe le modalità vanno bene, perché entrambe sottolineano degli aspetti diversi. Per cui nella santa libertà dei figli di Dio ognuno faccia quello che gli sembra meglio e che gli sembra più adatto per lui. Allora, questo è il modo. Poi ci sono gli abusi. È chiaro che se mi dice, ma è pericoloso perché nella mia chiesa ci sono quelli che ricevono la comunione in mano, poi la portano via, eccetera. Ci sono quelli che dicono che va bene soltanto se si riceve in mano. È sbagliato in quel senso e è sbagliato nel senso opposto. Perché la Chiesa o la prendiamo sul serio o diventiamo anarchici, ognuno fa quello che vuole. La Chiesa ci dice ce lo dice espressamente attraverso il suo magistero, che vanno bene entrambe le forme, facciamolo come la Chiesa ce lo dice, rispettando le modalità e non pensando di essere più bravi perché riceviamo l'Eucaristia in un modo piuttosto che in un altro. L'importante è riceverla e riceverla con il cuore aperto al mistero, alla grandezza del mistero, alla straordinaria grandezza del mistero che stiamo ricevendo. Cioè il corpo di di Dio che entra dentro il nostro corpo. Questo è il mistero, questo è il miracolo, questa è la grandezza. Che poi ci entri perché lo riceviamo direttamente in bocca dalla mano del sacerdote o perché lo riceviamo nelle nostre mani, non mi sembra che sia la cosa più importante.
Pronto?
Sì.
Buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Senta,
da dove chiamo, signora?
Chiamo da Milano.
Sì.
Niente, volevo sapere questo, cioè volevo delle delucidazioni in merito. A me è capitato di assumere l'eucaristia sotto le due specie in Terra Santa e anche in altre occasioni, no? E, volevo dire, nella particola, la Chiesa, mi corregga se sbaglio, per questioni logistiche che non si potrebbero far attingere ai fedeli al calice, tutti quanti, si immagina una chiesa piena, nell'eucaristia, nella particola, è sia il corpo che il sangue di Cristo. Ecco, io volevo sapere cosa ne pensa lei, intanto di far assumere ai fedeli la comunione in due specie, sia pane che vino, e se poi in effetti è vero che, essendo impossibilitati alla distribuzione, far attingere al calice, all'interno della particola comunque c'è corpo e sangue di nostro Signore.
Sì, ma guardi, intanto quello che penso io è assolutamente irrilevante, cioè l'importante è quello che pensa la Chiesa. E la Chiesa ci dice che appunto nell'Eucaristia, nell'ostia consacrata, è presente sia il corpo che il sangue. Basta. Poi questo non significa che non possa essere... che si possa fare la comunione sotto le due specie in determinate occasioni quando non ci sono motivi che ritarderebbero, eccetera. Però ecco, non cambia assolutamente nulla dal punto di vista del ricevimento del corpo e del sangue di Cristo. Può essere una cosa utile perché evoca maggiormente appunto la consacrazione del corpo e del sangue attraverso la consacrazione del pane e del vino, ma nella sostanza non cambia nulla, ecco. Bene, credo che siamo arrivati al termine, abbiamo letto un altro pezzo di questa importante enciclica, vorrei richiamarvi alle considerazioni che ho fatto all'inizio, cioè questa enciclica va letta anzitutto anche in piccoli gruppi che possono trovarsi nelle case, nelle parrocchie, eccetera. Va fatta conoscere, va diffusa, comperatela e regalatela anche ai sacerdoti, non date per scontati, i sacerdoti spesso non ce l'hanno, e se ce l'hanno non la leggono anche perché hanno tanti impegni, eccetera. Bisogna di capire che è un impegno importante, ma non è una cosa da mettere da parte. Un'enciclica è un evento straordinariamente rilevante nella storia della Chiesa. Il Cardinale Amato, che era il prefetto della Congregazione dei Santi, diceva: quando esce un documento del Magistero bisognerebbe fare una festa, perché non è fatto soltanto intellettuale, è un fatto che coinvolge tutta la Chiesa in tutte le sue manifestazioni intellettuali, spirituali, materiali, eccetera. Ed è Dio che parla agli uomini attraverso, ai fedeli attraverso il Magistero, quindi va preso sul serio, va valorizzato, va fatto conoscere. Grazie e buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.